coi piedi nel mare, soltanto a pensare che sembriamo tutti falliti. Tutti falliti. Tu
no.
Che sembriamo tutti falliti. Tutti falliti.
Sembriamo
tutti esauriti. Tutti falliti.
Sembriamo
tutti impauriti. Tutti bolliti. Falliti,
sembriamo tutti falliti.
E vabbè, questa canzone qua diciamo che un po' ci rappresentava. Abbiamo pensato di iniziare questa stagione. Possiamo dire che è una stagione,
sì. Volevo tenerla per dopo, però non lo so fare. E ho scoperto una curiosità su questa canzone,
sì?
Che in realtà questa era una canzone che era stata scritta con Davide Petrella. Davide Petrella è uno dei più grandi autori, per esempio l'autore di Cremonini, giusto per fare il nome.
Bello, mi piace.
Nuova stagione, ma l'avvocato deve ancora imparare a parlare vicino al microfono.
Quindi questa è stata una canzone scritta da Calcutta e Davide Petrella per un famoso cantante che avrebbe partecipato al Festival
Julio
di Sanremo. Però non è stato detto chi è questo cantante. Secondo me era Cremonini. E la cosa più interessante,
non ha mai partecipato a San
Remo. Avrebbe dovuto...
Ma non è neanche vero che ha scritto questo Petrella la canzone, raga. Adesso vi...
Allora no, facciamo una scommessina. E comunque la cosa interessante di questo, di questa piccola curiosità è che il ritornello non era Siamo tutti falliti, ma era Italian Graffiti. E se non ci credete, guardate le storie di Calcutta, perché l'ha detto lui nelle storie.
Pazzesco.
E quindi io mi sto immaginando Cremonini che canta Italian Graffiti. E uguale.
Non
e
male. Lui,
perfetto.
Sochman. Sì.
Forse meglio anche, se posso.
Hai visto l'Inter ha battuto la Juventus l'altro giorno? C'è qualcosa che vorresti dire a Mourinho?
C'è qualcosa.
Mourinho è uno sfigato di merda. Cioè, poverino, mi fa pena. Non è che vorrei dire a Mourinho, vorrei dire ai Gobbi che sono agli Juventini che sono dei...
Scusate, ho sbagliato audio. Il link giusto era questo, aspetta.
Andando in questura, volontariamente, a essere sentito come persona informata sui fatti.
Poi l'avvocato,
e quindi per queste problematiche andate ad ascoltare l'audio sulla mia pagina Fabrizio Corona.
Vabbè, non facciamo pubblicità alla pagina di Fabrizio Corona perché non è un nemico di... è un nemico dell'avvocato.
Vuole ci dà 40.000 euro, lo invitiamo qua.
Lui a noi,
giusto.
Sicuramente, sì. No, niente, però l'avvocato l'ha già lasciato intendere nel nostro piccolo intro, lanciandomi una piccola scommessina. Però per avvicinarci ancora di più alle sofisticatissime esigenze del nostro pubblico a larghissima maggioranza femminile, abbiamo deciso di ripartire in questa quarta stagione parlando di un argomento quasi da cliché della femminilità.
Sono d'accordo.
L'argomento per eccellenza di cui parlano le donne: il calcio scommesse. da cui gli audio di Fabrizio Coronanizio. Un argomento che assomma due interessi che sono l'antonomasia del femminino. Uno, lo sport più amato dalle italiane, cioè il calcio, e che i 22 omini in mutande che inseguono un pallone come imbecilli, che è anche la fonte del 75% di trattenimento italiano, guardare su Twitter per vedere.
È statistica vera questa, 75%?
Certo, sì, elaborata da me con gli occhi.
L'indotto.
e il secondo interesse per antonomasia delle donne sono le scommesse, l'aria limpida dei punti SNAI, il fascino discreto delle sale Volt.
Ma secondo me nei punti SNAI si può ancora fumare dentro.
Certo.
C'è una regola.
Deroga.
Un decreto legge che si può fumare ancora.
VLT.
Sì.
Le VLT? Le...
Volt, ho sentito.
Volt. Credo si legga così.
Sì, sono le... Sì, vabbè, ci siamo capiti.
Vabbè. L'adrenalina comunque di guardare i cavalli di cui si conosce solo nome e quota. Il caldo abbraccio degli angoli con Book of Ra nei bar di quartiere. Insomma, per parlare di tutto questo, ma chiaramente in salsa piccantissima, inserisci emoji del peperoncino rosso qui. E musicale.
Qui dove? Qui in sovraimpressione o?
Nel testo.
Anche in sovraimpressione.
È troppo complicato, quello ci dimentichiamo.
Aspetta, vabbè. Quindi parliamo di tutto questo, quindi delle scommesse, ma chiaramente in salsa musicale. Siamo tornati, merde.
Gioca, gioca, gioca.
non giocare.
Devo convalidare i passi.
Devo?
Convalidare i passi.
Cosa di convalidare?
Un altro episodio.
Ti si è staccato il braccialetto.
Ah, è quella cosa che ancora che cammini ti dai soldi.
Gli arresti domiciliari.
Sì. Porco. Ma
è vero?
Zio.
Sì, ti giuro.
Quanto hai guadagnato?
30 euro in 2 anni.
Sono comunque 30 euro in più di quanto ne abbiamo.
Valsa la pena. Esatto. È vero, sì, col podcast. Valsa la pena.
Tutto.
Allora, partiamo da una promessa che chiaramente disattenderemo. Questa stagione usciremo 3 volte al mese.
Il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.
Dillo, non aver paura.
Ammesso che ci sia il 30 nel mese.
A febbraio il 28.
Il 28.
Esatto.
Ci proviamo?
Sì.
O il 29? Ah.
Però aspetta, dal 30 al 10 no, ci sono comunque 10 giorni, ok?
Sei un grande.
E no, stavo pensando che poi magari ci inculavamo da soli.
No, che no, no, almeno 10 giorni.
Quindi non voglio immaginare Yannis alle prese col calcolo dell'ora legale. Esatto. Questa regolarità che ci stiamo proponendo di dare alle uscite è anche un modo per tutti quelli che stanno continuando a pagare un eurino per diciamo dare loro qualcosa sì.
Un'idea di Grazie. Progetto che esatto. effettivamente abbia una pianificazione dietro
ce l'ha quest'anno, ce l'ha
una suggestione di futuro
sì.
programmato e programmabile. Cosa?
Nessuno ha parlato.
Tu hai detto, no, ce l'ha la programmazione e la struttura.
Va bene, a questo punto potremmo iniziare con la prima rubrica di questo primo episodio di questa 4ª stagione. Sì, no, l'abbiamo già sentito. Eccolo qua.
Si vince!
Che bel suono.
The sound of love.
Il suono dell'adrenalina.
Come dice Max Maria.
No,
Max
scusa, Maria, il suono della dopamina questo.
Questo forse il suono della, non sì. lo so, il rinforzo.
Io sto già benissimo.
Non abbiamo ancora detto che rubrica è.
Sì, allora la rubrica è una rubrica che vorremmo implementare in grossa parte degli episodi, che si chiama l'aneddoto molto personale. E siccome l'avvocato era ludopatico,
era.
Io ho era. Fatto tutto un percorso.
Da prima di questi account meravigliosamente poetici come
cioè, hai fatto un percorso posting. Per uscirne, hai fatto un percorso del tipo la scommessina le volte
per professionalizzarsi. Esatto. Adesso è un giocatore
Master
è entrato nella Lega
in,
Pro
in gambling.
Dicevo, prima che esistessero questi account Instagram poetici tipo slot posting, prima che fagioli e tonali venissero pizzicati con le mani nella marmellata, prima che Filippo Champagne e Nevio, qua ci voleva il soundbite di ballarsi la fresca, sai quei meme che vanno adesso su TikTok.
È regolare,
bravo. Prima di tutto questo, l'avvocato già frequentava l'aria malsana dei punti SNAI before it was cool. E perciò non è affatto un caso se l'aneddoto molto personale di questo episodio, allarme rubrica nuova... Adesso non so se c'è.
Okay, vabbè. Bellissimo.
È il suo. Vai, DJ Over.
Tocca già a me.
Sì.
Allora... DJ Over perché è over quando esatto. Punti su più di 3 gol.
Sì. Allora aspetta che devo
più
tirare
di due
fuori...
e mezzo.
Devo tirare fuori una cosa. Perché...
Come si chiamava la signora in... Come si chiama il programma di Mike Buongiorno? Che era stata
che
beccata.
Era...
Lascialo
signora...
a doppia.
No, la signora.
Ah, la signora.
Vabbè, lo troverò.
Io... Quella. Vorrei tirare fuori prima questo foglietto perché vorrei...
Non vorrei che andasse a finire come con Marco Bocci.
No, vorrei leggere una cosa perché siccome è vero che noi non è che pubblicizziamo il gioco d'azzardo, però siccome in Italia è vietato e non vorrei che qualcuno ci possa denunciare, vorrei leggere prima...
Cos'è che è vietato?
Fare pubblicità al gioco d'azzardo.
Nonostante su Twitch venga...
Nonostante tutto il web sia pieno.
Lo so, e quindi vorrei leggere un piccolo disclaimer.
Disclaimer.
Non siamo un podcast di scommesse, non invitiamo a scommettere, non c'è alcun messaggio pubblicitario relativo al gioco d'azzardo, non suggeriamo pronostici, né diamo percentuali veritiere su probabilità
che
di vittoria.
Che paraculo.
Gli eventuali contenuti a tema scommesse hanno una esclusiva finalità descrittiva e goliardica del fenomeno e che non realizza promozione neanche in diretta del gioco a pagamento. Segue aneddoto legato a una mia esperienza a Las Vegas.
Vai, vi giuro, a Las Vegas.
A Las Vegas.
Che...
Correva l'anno, credo, 2018.
18.
E vorrei raccontare questo piccolo aneddoto avvenuto al casino. Al casino dell'hotel Bellagio, che è quello delle fontane. No, e cosa fai? Vai a vedere, vai a guardare che cosa succede nel famoso casino di Las Vegas, che è uno dei più belli. Allora, siccome dopo cena stavo cominciando a ingranarmi qualche gin tonic, e però era tutto a pagamento e costava anche un pochino, ho scoperto che se tu giochi ai tavoli...
Sì.
ti offrono da bere. Allora io, pur non sapendo, perché poi si dice che sono ludopatico, in realtà non so assolutamente giocare a niente, so
quale che sia. Non è una caratteristica del ludopatico.
Fare la scommessa la domenica è quello.
So qualche fondamento ludopatico di blackjack. Grazie. E allora provo a sedermi al tavolo per scorcare, in realtà era solo per scorcare da bere. Il problema però è che dal momento in cui ti siedi, al momento in cui prendono l'ordinazione e poi te lo portano,
già ti sei giocato $600.
Passano tipo 40 minuti. E quindi praticamente ho detto, vabbè dai, $50, vediamo cosa succede. Bruciati nel momento in cui mi ero seduto, erano già finiti. E siccome c'ero solo io in quel tavolo, la croupier, non so come si declini al femminile, ha avuto insomma un po' la pietà e mi ha fatto giocare gratis. E quindi finisce così l'esperienza. Poi tornato al bar e giuro che non è uno scherzo, mi sono messo a chiacchierare un po' con il mio bellissimo inglese col barman nel mentre che gli stavo lasciando la
barman
marcia.
Barman come si declina?
Era un uomo, okay. Quindi era un barman. E allora, visto che ero italiano, giuro, non sto scherzando.
Come ha fatto a vederlo?
Perché stavamo parlando, where are you from?
Era razzista?
No, che giuro, non sto scherzando, e mi ha detto che andava spesso lì.
Ma non è vero.
Ti giuro.
Quando abbiamo bippato?
Fabrizio Corona, se ci stai guardando, abbiamo degli scoop.
No, questo qua va bippato, non possiamo.
Vabbè, ma non è vietato andare al casino. No, ma non è un reato. Cioè,
no, quindi, effettivamente no.
Esatto. Perché è calunnia solo se tu
denunci il reato.
Ah, ok, se tu lo denunci. Però è diffamazione se tu imputi un comportamento anche moralmente riprovevole.
Sì, esatto.
E il gioco è neutro.
È neutro, secondo me.
Anzi, vabbè, bipperemo. Se non avete scoperto chi è la persona che ha citato il mangio, è perché
sappiate che se andate a Las Vegas e vi sedete ai tavoli bevete gratis, però avete speso.
Ma non è gratis,
un botto di soldi.
Facciamo così, metteremo un sondaggio su Spotify, quindi aprite l'app di Spotify cui dovrete indovinare chi è la persona che ha detto il mangio. Che bipperemo, che abbiamo
bippato. Oppure potete entrare nel nostro gruppo Telegram quotesnai.com. No,
approfitterei del aneddoto molto personale dell'avvocato per parlare della capitale delle scommesse.
Il gioco?
È Las Vegas, che però è considerata la capitale delle scommesse in maniera giustissima, però lo è anche volendo del live entertainment.
Vero.
In maniera un pochino più ampia.
I Killers sono di Las Vegas, o ricordo male?
Sì.
Un po' anticipato quello, esatto, che dobbiamo dire, ma va benissimo lo stesso.
Fallo dopo.
Tra stand-up comedy, teatro, circensi, concerti, è un po' la capitale dell'intrattenimento. E ci sembrava giusto parlare di una notizia abbastanza fresca, anche se in realtà di un mese fa. Quindi per noi è fresca, perché arriviamo dopo.
Siamo appena tornati.
Mangio il pollo confezionato 15 giorni fa, vuoi che non mi... Non mi sembri fresca questa notizia.
C'è stata un'inaugurazione di uno spazio.
Come il salmone dell'altra volta, che sei stato male un mese.
Se posso darvi un consiglio, non è una scommessa che farei di nuovo. Mangiare il salmone scaduto da 15 giorni.
Non bene.
No, sono stato molto, molto male.
A fine settembre è stato inaugurato uno spazio per eventi. Molto particolare, ce ne può parlare in maniera più approfondita il nostro Gianni.
È bello che introduci così, poi a gamba tesa arriva in fila dietro e dice: tocca a te.
No, io sono informato, ne parlo. Però.
Vabbè, niente, probabilmente se usate un po' TikTok, un minimo i reels di Instagram, avete visto questo concerto degli U2 in questa sfera, in questa location molto particolare che si chiama The Sphere.
The Sphere, che poi mi pare che si chiami solo
Sphere, senza D. Senza
ho letto oggi questa cosa molto
sì, è vero.
Sphere
at the Venetian Resort, che hanno inaugurato appunto.
Come?
Sphere at the Venetian Resort.
Ok.
Scemo. Ho studiato in questi 3 mesi. Ho fatto Duolingo. Duolingo, se vuoi sponsorizzare questo episodio,
ma anche Babel,
esatto, siamo qua.
Citati tutti grazie, sicuramente esatto. Adesso
arrivano. Appunto, gli U2 faranno 25 concerti consecutivi, nel senso che ci saranno solo concerti
degli U2.
Non vedo l'ora. Però beh, la cosa figa è che questa location, appunto, cercatevi appunto qualche video su TikTok o su YouTube, dove volete, perché è difficile da spiegare. Questa sfera gigantesca, alta,
non è per niente difficile da spiegare in realtà, è una proprietà di linguaggio,
sì, però è difficile rendere con le parole quello che uno potrebbe vedere e quello che uno...
Qual è la peculiarità di questa sfera?
Che è tutta quanta la struttura, è un gigantesco LED wall.
1,2 milioni di LED compongono questa sfera alta, più di 100 metri dal diametro di 157 metri. Studiato.
Qualcuno qui si era preparato meglio dell'interrogato.
Oggi non c'avevo un cazzo da fare.
Vabbè, praticamente è una roba fighissima.
Risoluzione 16K.
16K, i posti che ne sono... Tutta la struttura è in 4D, quindi anche i posti si muovono, escono odori, escono suoni, vento, tutto
la
quanto.
Musica.
Esatto.
Sì, giustamente per inaugurare uno spazio così adrenalinico, innovativo, chi chiami? Una band giovane, no? Grintosa.
Invece, una band giovane che ancora mi deve spiegare come rimuovere il suo album dall'iPod.
Bravo. Quello che ho comprato. Sì, ci hanno messo di nascosto.
Forse la più grande campagna di marketing. La peggior campagna di marketing mai uscita, specialmente da Apple.
Un po' di backlash.
Cioè, è ovvio che non fosse solo di Apple, però forse la roba più brutta che abbia mai fatto Apple dopo l'iPhone 15, l'iPhone 14, l'iPhone 13, l'iPhone 12.
Ma perché è troppo giovane? Magari spieghiamo cosa è successo.
Ah, è vero, sì. Nel 2009, su tutti i dispositivi Apple che venivano comprati, quindi si parla di iPod, iPhone, tutti Mac... E c'era già forse l'iPad.
iPad, sì,
no, forse nel 2014. L'album si chiamava Songs of Innocence.
Vabbè, in tutti i dispositivi che voi compravate, aprivate la famosa iTunes. Famosa iTunes. E c'era dentro questo disco in omaggio, che non voluto, irrimovibile praticamente.
Non era né particolarmente bello, né aveva una copertina particolarmente gradevole da vedere. Cioè, la cosa che mi dava più fastidio
c'era
era quella copertina.
Forse nudi?
Era torso, qualcuno che abbacciava qualcun altro. Ma non era bello per niente.
Vabbè. C'era questa cosa qua che appunto, vabbè, è stata un po'...
iTunes era all'epoca l'applicazione...
Sì, iTunes.
Che adesso non esiste più.
2014, pensavo sul disco...
Vabbè. Settembre 2014, dice l'Independent, credo.
Sì, comunque la...
Dice anche che Bono, il frontman, si è scusato all'epoca dicendo ho avuto questa bellissima idea e ci siamo fatti un po' prendere la mano.
Hanno fatto un po' di guerriglia marketing.
Sì, però guerriglia pesante, ma soprattutto quanto cazzo avranno pagato?
Secondo me cioè, è stato un accordo in cui uno scambio di, non dico visibilità, ma di favori tra Apple e l'etichetta discografica.
Cioè, io penso
ad iTunes faceva comodo avere un album gratis e loro faceva comodo avere
gli streaming. Io penso adesso che quando mi esce una pubblicità su Spotify, che pago per non avere la pubblicità, e magari esce il nuovo disco di quelli giganti, tipo Drake, Rihanna, Kanye West, non lo so, mi esce la pubblicità e dico vaffanculo, non la voglio perché ho pagato per non averla. Oggi mi incazzerei un pochino per una roba del genere.
Però non è un contenuto di intrattenimento.
Sì,
cioè,
sì,
di cosa ti
anche se poi con i termini e condizioni che accetto sicuramente possono mettere quello che vogliono, però...
Ma probabilmente hai già venduto la tua macchina.
Ah, sicuramente.
Comunque mi piace che Beppe abbia messo in sottofondo With or Without You, che non è del disco che...
No, però avevo messo però il disco prima.
Quando parlavamo delle due.
Però ecco, l'hanno fatta, perché oggi ho visto dei video di questo concerto e l'hanno fatta e praticamente voi dovete immaginare questo schermo gigantesco tondeggiante, sferico, che prende dalla base e arriva praticamente fin quasi dietro la schiena.
Non volete immaginarlo?
Andate a vedere.
Su. E ci sono due cose interessanti che ho notato. Allora, la prima è che praticamente ho letto che negli spettacoli che ci saranno in futuro, a seconda della zona in cui ti siedi, si potranno sentire lingue diverse.
Esatto, sì. Un'altra quindi, peculiarità è quella che i posti hanno tipo l'audio direzionale in base alla lingua che tu devi sentire.
E poi se guardate su internet, praticamente, cioè, questa sfera ha i LED fuori, non soltanto dentro. Quindi viene giornalmente aggiornata con immagini tra le più assurde ed è visibile praticamente da tutta la strip, pur non essendo nella strip, che è la strada principale di Casinò, e c'è questo occhio gigante che ti guarda, un occhio praticamente reale, e quindi di notte tu magari c'era questo video bellissimo del tipo in albergo che apre la finestra, c'è questo occhio gigante che ti guarda, e vi consiglio di farvi un giro perché è molto bello. Chiudo questo mio intervento inutile con una citazione, che è una citazione di...
Sempre che fogliettini.
Perché era troppo lunga per memorizzarla, che è una citazione di Hunter Thompson, che è il grande fondatore del Gonzo Giornalismo, nonché scrittore e autore di Fear and Loathing in Las Vegas, che dice: questa non è una buona città per le droghe psichedeliche. La realtà stessa è troppo contorta e effettivamente già il reale in Las Vegas è da fuori di testa.
Tutto molto bello, c'è però un problema di fondo, che è, c'è una tendenza a puntare sull'iperspettacolarizzazione, l'ipercoinvolgimento dello spettatore da un punto di vista visivo, ed è da un lato un qualcosa che ti porta a sicuramente dare un qualcosa di più allo spettatore. Il problema è che chiaramente il biglietto ti andrà a costare molto di più rispetto a quanto siamo abituati a pagare per uno spettacolo tradizionale. Quindi, appunto, un biglietto del concerto degli U2 quanto costa?
538 euro il prezzo minimo da pagare.
Quindi, che è quello senza 4D, quello di spalle che non vedi niente, immagino.
Se questa dovesse diventare la norma, chiaramente diventa un lusso per pochissime persone.
Ma lo riempiono sto posto?
Sì. E sono 18.000 posti a sedere e se in piedi 20.000 persone di capienza massima. E questo tra l'altro è un trend che in realtà adesso ha preso anche la musica pop, diciamo. Però se si va a vedere la musica elettronica è qualcosa che già da qualche anno è presente. Se vai, cioè, c'è un genere musicale che io trovo terrificante, che viene definita melodic techno, per cercare di dare una dignità a qualcosa che secondo me non ne ha.
Marshmallow. Aia,
tornato cattivo.
Marshmallow.
No, quella è Big Room, proprio becera. La melodic techno è quella che può essere associata a un'etichetta discografica, tra l'altro di origine italiana, del 2016 se non sbaglio, che è Afterlife Tale of Us.
Sì, sì.
E che si sono un po' fatti un nome, soprattutto in tempi recenti, grazie al fatto che molto spesso organizzano questi eventi in cui associano ai DJ set delle scenografie che sono veramente spettacolari. Hanno degli schermi LED molto molto grandi con dei visual che sono... anche da un certo punto di vista sembra che interagiscano con la location in cui vengono fatti, perché tipo ci sono figure che sembra che escano dagli schermi e tutto. E effettivamente è una cosa figa da vedere, però la musica passa in secondo piano e in questo caso magari è anche una cosa positiva, perché diventa molto ripetitiva, cioè veramente quella che definisco melodic techno ha gli stessi suoni, sono tutte uguali le canzoni. Nel caso della musica pop chiaramente diventa una cosa un po' problematica.
Qua sotto infatti stiamo sentendo questa melodic tech. Secondo me arriva un drop, lo dici? Secondo me
chi potrebbe mai dire?
No, anche per, io non conoscevo, quindi mi voglio fare una
comunque
cultura.
Dirò una cosa pazza. Aspetta ancora un attimo.
Sta salendo.
Secondo
me
questa roba qua è più reflection of eternity. No,
perché non sale mai? A bond forever and beyond. Oh!
A merde! Con questa al semaforo probabilità di menarsi più 200%.
Sì.
Vabbè. No, dicevo che io sono un grande fan in realtà degli spettacoli legati alle performance musicali. In particolare mi piacciono le scenografie quando sono fatte bene, un po' sobrie. Sì. Mi ricordo il concerto che abbiamo visto insieme dei Bon Iver, dove la scenografia era abbastanza minimale, però...
Quello al forum?
Sì, al forum.
Bellissimo.
Con tutte quelle robe...
sì, ma lì è sinergico, non è che ti va a sovrastare
qua
la performance musicale.
Qua sembra un po' musicale. Il Cirque du Soleil.
Sì,
lo è. Cioè, nel senso, è quella roba lì.
Vabbè, però cerca di abbracciare anche un pubblico che non è soltanto quello dell'appassionato della techno, ma che sia anche quello che
si sballa un po', fa le
storie,
fa il figo.
Ricordiamo come si chiama questa band che abbiamo sentito?
No, Anima, che è uno dei due Tale of Us, si chiama. Okay. Però sì, chiaramente va incontro anche al fatto che siamo sempre più propensi a perdere la soglia dell'attenzione dopo 2 secondi e mezzo.
E tu dici che invece in questi contesti qua dove sei...
Sì, devi essere continuamente stimolato, altrimenti ti rompi le palle. Infatti se vai a un concerto di questi tempi, dopo 3 minuti la gente parla. Quindi sì, non dico che sia
magari
la soluzione.
Magari abbiamo più cose da dire.
Possiamo aprire un grande, una grande parentesi che però diciamo che...
Quale?
No, concerti. No, questa qua dei concerti, sì. della poca attenzione, cioè,
mille cose, ne parleremo.
Apriamo questa... Ah no, ne vogliamo parlare
no,
dopo?
Dico...
No, oggi vogliamo parlare di cazzate, scusa, esatto, abbiamo qua le slot.
A me piacciono i concerti in cui non devo stare in piedi.
Ecco, alla sfera
perché,
ho visto
perché oramai
sono...
sei 40 anni. Beppe.
Perché mi suda la schiena, raga. Mi suda terribilmente.
C'è da dire che Las Vegas è anche legata storicamente alle residenze.
Sì,
se esatto, si parla esatto. di Celine Dion,
anche i comici,
Elton John. Sì, però in ambito musicale. Quindi un tu vai a Las Vegas per sentirti quell'artista lì.
Elvis.
Anche sì,
mica
sì,
si
sì,
è rovinato certo. perché
fatti da questo punto di vista si dice che le residenze possono essere un po' il futuro della musica dal vivo, perché chiaramente ti eliminano tutti i costi di trasporto e soprattutto ti permettono di mettere in piedi uno spettacolo come quello che hanno fatto gli U2.
Però devastano l'artista. Mi ricordo nel documentario su Britney Spears che lei...
Hai un burnout totale, sì, esatto. Ti esibisci tipo almeno una volta al giorno per un mese di seguito. Però anche dal punto di vista dello spettacolo, anche qui diventa sempre più qualcosa di elitario, nel senso che se hai i soldi per andare a Las Vegas a vederti l'artista, bene, altrimenti non lo
puoi vedere
più.
Da nessuna parte, certo.
Beh, però sì. un mio amico, ciao Daniele, che è andato a New York per M83, il posto più
60 euro.
Cagoso era dollari. Più di $100.
Vabbè.
Cioè,
sono altri prezzi.
I prezzi sono proprio
sì.
pazzi.
C'è da dire però che soprattutto negli Stati Uniti ci sarebbe un interesse a far girare gli artisti, perché come ha dimostrato Taylor Swift con il suo ultimo tour, no. con un tour di 20 date, se non mi sbaglio, negli Stati Uniti, ha generato con un calcolo cauterativo $5 miliardi.
5 miliardi poco.
Ma insomma.
Io non mi accontenterei.
Dici. Si dice che per ogni $100 che si spendono in produzione per un tour, ne generi 300 per l'economia locale. Quindi sicuramente se vai a fare delle residenze, ci va a perdere tutto il mondo che
l'indotto,
non sia sì, Las Vegas o le grandi città. L'indotto.
L'avvocato.
Quando avremo qui Beppe Sala, chiederemo insomma com'è.
Bello Beppe Sala.
Com'è la gestione dei concerti nella città di Milano.
Stagione 4 Beppe Sala.
E l'indotto.
Abbiamo spoilerato?
È un obiettivo?
Obiettivo
Beppe. Può Sala. Essere una scommessa.
Scommessino. Allora, se riusciamo a portare Beppe Sala entro la fine della quarta stagione, mi pagate una
No, mettiamo l'abbonamento a 9,99. L'abbonamento degli abbonamenti.
100 euro.
Da tutto incrociare, scemo.
Se doveste puntare 5 euro su un artista contemporaneo che andrà a fare una residenza a Las Vegas.
Che miseria.
Tra 10 anni, 20 anni.
Tra 10, esatto, quando più o meno?
Sì, tra 20 anni.
Vabbè, uno stronzo che già lo sta per fare, secondo me, come idea, potrebbe essere già The Weeknd.
Ah, beh sì.
Me lo vedo, cioè, adesso no, perché è ancora comunque da viaggiare, da farsi, ha tanta influenza anche un po' dal mondo giapponese, appunto, quindi magari farà più tournée da quella parte lì. Però tra una decina d'anni, che comunque lui è un 90-91, penso, lui ha 30 anni adesso, quando avrà 40, secondo me potrebbe fermarsi a Las Vegas.
Cazzo, questa era una risposta
questa
buona.
Questa è una bella domanda. Secondo me è Beyoncé e Jay-Z.
Ah.
Sì.
Perché, diciamo, allora, la musica hip hop, soul, R&B, chiamiamo come vogliamo, nel giro di 10 anni diventerà sdoganata ancora di più di quanto non lo sia già oggi, anche per le persone molto adulte, che sono quelle che vanno poi...
molto adulte
molto adulte,
per
cioè
non parlare di
gli over 40, diciamo.
Noi mangia, siamo io e te.
Gli over 40, che sono quelli che poi fondamentalmente spendono i soldi a Las Vegas.
Sì, gli ultimi che ce li hanno ancora i soldi.
E quindi mi immagino una Beyoncé che insieme al suo boy va a farsi qualche milionata di...
Sì, ma il suo boy, non stanno solo insieme da 25 anni, sono sposati con il figlio.
Perché loro sono sempre giovani.
È vero, quello sì, è vero, non dimostrano gli anni che hanno.
Io dico Miley Cyrus. No.
Un po' piccola.
Piccola nel senso che è giovane?
No, dal punto di vista di fama e seguito.
Però viene dal mondo musical Disney, che secondo me potrebbe essere un motivo. E quindi magari mette sullo spettacolo musical piuttosto che o addirittura, vabbè, non lo so, sono tutte ipotesi del cazzo, vabbè, basta. E mi farebbe ridere la stagione in cui per la prima volta, ammesso non sia già successo, diventa resident a Las Vegas da qualche parte uno youtuber, che fa, che fa degli spettacoli, no, che magari live reaction, esatto, di Asanabi, ma direttamente sul palcoscenico.
No, tipo una persona come, vabbè, chi segue un attimo YouTube America, una persona come Mr. Beast sta tipo 155 giorni di fila chiuso in una maratona, nella chiuso nella sfera a fare contenuti tipo Squid Game e quelle robe lì.
Vabbè.
Per finire il discorso Las Vegas,
comunque, scusa, per adesso ho visto che tra le nuove residenze c'è Adele Usher. E Usher.
Usher, che io sono molto stupito, sia che faccia una residenza
ancora,
sia che vada a performare, no, che vada a esibirsi al Super Bowl.
Cioè,
boh, un buon artista, vado dei bei pezzi, però cioè, non lo ritengo così grande.
Però noi...
Madonna, quando partiva questa,
sì.
Al Vanity di Chiesa in Valmalenco.
Cazzo, ti iscrivevi all'università se non eri già iscritto.
Però quando poi entrava Luda Chris verso
quello era il pezzo bello.
Quello era veramente
figo. Ma quando è qua?
Magic Touch proprio.
E un attimo più. Vabbè. Ma
beh.
Fenomeno.
Beh, ma è quello che dicevo prima, cioè quando poi diventi over 40 ascolterai questa roba e dirai io ascolto l'hip hop, però poi in realtà tu non sai che l'hip hop non c'è più e quello che c'è è una cosa completamente diversa. Però Usher ha fatto delle grandi canzoni da letto,
tipo? Perché ricordiamo il mangia
c'era quella canzone che va
fuori della playlist letto.
Mani che entra.
Non la doppia spunta su WhatsApp, ma perché
sostantivo.
Bello.
Non carine, partecipi al passato, ma sostantivo.
Questa era una bella battuta, eh. Questa faceva ridere. Sì, giusto così.
Dicevamo, per chiudere il cerchio su Las Vegas,
chiudiamolo.
La band per antonomasia. No, la band per antonomasia di Las Vegas.
E sono i Killers.
Killers.
Ma che sono di Las Vegas, ma non è che suonano a Las Vegas, o sì?
Sì, no, sì, vabbè, adesso suonano
a Las Vegas, non
però
so suonano.
Sì.
Vabbè, nel tour sarà capitato di passare a Las Vegas.
Vabbè, ci sembrava giusto menzionare il fatto che poco fa Mr. Brightside, che forse è la loro canzone più nota, è l'inno generazionale anche di tutti i ragazzi indie
bianchi.
Caucasici, esatto.
Non si può dire bianchi.
Just gotta
qua in sovraimpressione mi aspetto un la luce, quella che colpisce la tipa
nel petto. E corri in pista a ballare senza sapere come o perché.
Questa è, non lo so,
ma c'era anche in OC?
No, era, c'era
Somebody Told Me. I just can't
look. Questa per me è 1-1 periodo Rocket.
Vecchio Rocket,
sì. Via Pezzotti.
Sì. Ciao, Via Pezzotti. Chelsea, turning sense into the sea. Turning to sing lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I'm Mr. Brightside.
Yeah, non c'è più
cosa?
Come si chiama?
Mi piace il mio DJing.
Molto bello.
Bravo. Fenomeno.
Davvero bravo.
Non c'è più stereotipo di questo. Quattro maschi bianchi alfa davanti.
Non c'è più stereotipo di questo. Alfa tua sorella. Io credo che qua più beta di te non ci sia nessuno.
Va bene. Comunque, a proposito di Mr. Brightside.
No, sbagliato.
No, questo qua.
Sì, era.
Okay. A proposito di Mr. Brightside. C'è una persona che è molto informata su questo argomento.
Sui fatti.
Esatto.
Come Corona.
E si è candidato esattamente come Fabrizio Corona. Perché esatto. Dovete sapere che il prof Montesi, noi non lo chiamiamo. È lui che ininterrottamente telefona finché a un certo punto non ci trova in registrazione. E a quel punto noi rispondiamo.
Però ecco, diciamo a... Mangia,
chi è il prof Montesi?
Spiega a telespettatori... cioè ascoltatori e ascoltatrici, chi è Luca Montesi che ogni tanto chiamiamo?
Luca Montesi, oltre a essere un professore di stimata italiano. Cultura e acclarata conoscenza della letteratura italiana e straniera, è anche purtroppo per lui un contributor di Dear Waves. E quindi ogni
in
tanto codice
fiscale l'ha detto senza vocali
from the Tiburtina side, che ogni tanto chiamiamo per appunto avere delle delucidazioni quando noi non siamo in grado, perché...
penna melliflua di Irwebs.
La cosa bellissima è che Luca non sa mai le presentazioni che gli diamo, quindi lui risponde
a caso.
C'è qua un pezzo di merda che sta rispondendo, lui dice bella raga. E niente, comunque lo chiamiamo che ha qualcosa da dirci a riguardo.
Una nuova rubrica del prof.
Esatto, una nuova rubrichina.
Ah regà, buongiorno.
E andiamo.
Eccolo. From Re Bibbia.
Ben ritrovati. From Re Bibbia quest'anno. Ben ritrovati. Come state?
In che senso quest'anno?
Questa stagione.
Ben ritrovati.
No, perché
no,
forse non tutti sanno
Re
Bibbia,
che
non l'ho voluto dire no. Volevo che lo dicessi tu. Questa cosa molto lodevole.
Sì. Beh, quest'anno sì, ragazzi, diciamo, sto lavorando in carcere, quindi
sta chiamando da un Nokia 3310 sotto il cuscino
nell'anno.
Infatti ho 3 minuti, ragazzi, poi dopo devo rientrare. Quindi se posso... no, scherzo, vi chiamo da casa, mi hanno fatto ritornare. Come va, ragazzi? Che è la stagione undicesima questa.
4,
che siamo arrivati a poi migliora. La quarta.
E tu ti aspetteresti che sì, talmente com'è... migliorata. No, scusi.
No, ma infatti io voglio sapere se è migliorata a tal punto che non sembra più che ho appena fatto una tracheotomia, diciamo, a livello audio.
Fa talmente schifo, cioè, che abbiamo dovuto inventarci una nuova rubrica per te.
Quindi, prof, posso, ti faccio sentire solo un millesimo di secondo come sentiamo noi la tua voce, giusto perché così capisci se ti torna.
I gabinetti nella villa non ci fanno, la gente va a urinare nei giardinetti e puzzavo per
la latrina.
No, dai.
Visto che sappiamo che non ti senti molto confident nel risentire la tua voce.
No, grazie ragazzi, devo dire che proprio mi sono visto allo specchio adesso proprio, assolutamente.
Con la geggino.
Dai, fermi.
Ma ciancio le bande, tutte, come si suol dire, buon prof Montesi, apriamo la rubrica Il pagellone del prof Montesi.
Sì. Il pagellone, ragazzi, pagellone, stiamo a scommesse perché so che oggi insomma avete battuto pure voi questo tema caldissimo, e quindi insomma io vorrei partire dalla patria delle scommesse, Las Vegas, patria delle scommesse, perché comunque sia tutti coloro che vanno a dilapidare pensionati e nonni, i loro contributi di una vita, in realtà però non trovano invece grande spazio le band a Las Vegas, ragazzi. Si punta su tutto tranne che sui musicisti a Las Vegas, se non che però gli diamo comunque sia un voto molto alto a Las Vegas, perché ha dato i Natali invece una band che a noi piace molto, ragazzi, i Killers,
di cui abbiamo appena parlato.
Quindi,
bravissimo, che link.
E quindi quindi assolutamente voto jealousy per quanto riguarda ovviamente Las Vegas e per quanto riguarda le sue scommesse sugli artisti. No, ragazzi, comunque ritornando alle scommesse, stavolta musicali, davvero a me quando si parla appunto di musica e scommesse soprattutto da parte di, non so, produttori, etichette, eccetera, non può che venire in mente l'X Factor inglese quando appunto il buon Simon Cowell, no, ha puntato su quelli che sono diventati One,
One
Direction
Piece.
E i One Piece.
Pugno gangam!
Quindi, ragazzi, il punto è questo, assolutamente. Voto 10 per il buon Cowell per quanto riguarda le scommesse musicali,
vero,
quindi un po'
vero.
Il tonali, diciamo così, il tonali
no,
ho detto leghista di merda, no, non l'ho detto, non l'ho detto assolutamente. E quindi, ragazzi, invece mo torniamo un attimo a casa, perché parliamo in Italia, chiaramente, sì? Tema scommesse molto caldo. Per quanto riguarda la musica e le scommesse in Italia mi viene in mente poco, ragazzi, se non che una pratica veramente barbara, ok, che ha colpito la rassegna musicale più importante d'Italia, ovvero Sanremo. Ragazzi, sto parlando del Fanta Sanremo, va bene? Cioè, io adesso qui voglio impiegare il pagellone, dando uno zero al Fanta Sanremo e soprattutto per lanciare un appello.
Sono
cioè,
rotti i coglioni,
diciamo,
no? Diciamo,
da ora,
tutti d'accordo, penso.
Diciamolo
no?
Una volta per tutte, iniziamo pure insomma la campagna di sensibilizzazione, non aggiungete me e i signori qui di Poi Migliora, ok, a nessun gruppo di Fanta Sanremo quando ci sarà, ragazzi, perché veramente verrete arrestati
non solo,
assolutamente,
ma
non saremo più.
Io personalmente, prof, ho un'obiezione anche proprio di merito rispetto a la pratica del Fanta Sanremo, cioè appunto se Fagioli, giocatore all'epoca in forze alla Juventus, se non ricordo male,
sì.
Sì.
Ad oggi
scusate, no,
sì,
non so un cazzo,
gioca ancora.
Beh, perfetto, non so un cazzo di calcio. non può scommettere sulle partite per cui gioca lui.
Stai aprendo un discorso molto gigante.
Perché? Per quale cazzo di motivo sul palco di Sanremo la persona che ha un... come si dice? Vabbè, avete capito. So. Sì. Questi dicono papalina. Cioè,
perché penso che perché non si vinca niente.
Fanno le flessioni, le cose.
Ma che cazzo vuol dire?
Perché non è... Credo che perché non c'è un premio. Questo è il...
No, vabbè, non c'è un premio, però...
Però sì, è una truffa, no. Diciamolo.
Diciamolo che
è
una truffa.
Ma secondo me, invece, gravissimo. Perché si dice che non c'è un premio, ma almeno ufficialmente. Cioè, perché diciamocela chiara, raga, in Italia sono tre le cose che non vengono tassate assolutamente. Secondo me saremmo più ricchi praticamente degli Stati Uniti.
Attenzione, fantacalcio, anche economista.
Ok, e ripetizioni private adesso. Aia. Io ovviamente non ho tutte queste tre cose. Ok,
no, quindi... aspetta, fantacalcio, ripetizioni e
Fantasarremo.
Fantacalcio, ripetizioni e Fantasarremo, raga. Cioè, noi diciamo che ovviamente, capito, tutto nero assolutamente. Adesso mi arresteranno perché ovviamente ci ho campato da quando faccio l'università, no, di ripetizioni private, della team,
ma ti sei fatto
quindi
i contatti giusti al carcere adesso. Ma... no,
perché tu facevi fattura per le ripetizioni.
Sì. Sì, io tutto legalizzato, fatturavo con l'iPad.
Legalizzato dallo Stato, dentro.
Legalizzato, io gioco quanto mi pare, ragazzi.
Chi è? Bomba anarchica.
Bomba anarchica. Scusate per questa ennesima citazione da maschio medio.
Adesso non parliamo per niente di roba da maschio medio, perché i prossimi ragazzi del Fagiolone sono i Club Dogo, no? Quindi,
scommetti sulla potenza del loro ritorno?
Dicono Dio, Gio,
allora,
Dio mio, vai,
no,
zio.
Io non scommetto sulla potenza veramente del loro ritorno, perché non ho ben capito bene questa pratica, insomma, diciamo così. Sapete, no? I Club Dogo stanno tornando, hanno tirato fuori un trailer stile Batman con Beppe Sala che sarà ospite
da noi, non so se te l'hanno detto.
Beppe Sala.
Noi Gino Mattari, quindi.
Bravo, esatto.
Okay, no, perché, no. Come backup.
Io scusate, li ho confusi perché ho le stesse voci.
Il video per un episodio.
Scusa, si può dissare nel senso criticare malamente il video di ritorno dei Club Dogo o... Va bene anche quello.
È piaciuto tanto ed è dispiaciuto tanto, secondo me. Non ci sono opinioni intermedie.
Ma penso che sia piaciuto tanto a chi, oddio, sono tornati Club Dogo, e chi ha un po' più di cervello aveva detto, che cazzata è? No? Chiedo.
Non so, io sono d'accordo.
Io ero abbastanza infogliato per il ritorno di Club Dogo. Onestamente il video a me non è sembrato così originale nella premessa, perché il bat segnale per chiamare la tua band preferita per salvare la tua città del cuore, Milano, mi è sembrato un po' telefonato, diciamo.
No, anche perché, cioè, soprattutto con la potenza di fuoco, i soldi e i contatti che hanno loro, cioè, si pensava.
Beh,
hanno
chiamato il sindaco.
Il sindaco Claudio Santamaria, è lui che fa.
Sì. Claudio, sì. Beh, dico il sindaco che è il simbolo della città.
Perché ride su questo?
Però no, è un po' il concept, intendiamo, non tanto chi
no,
c'è.
No, mi fate ride voi, ragazzi.
Comunque,
mi intervenite dentro questi meandri. Sì, però esatto. Comunque, sì, assolutamente. Comunque meglio dello spot sulle Marche di Roberto Mancini, non so se ve lo ricordate.
Ah, ragazzi, molto bello.
Ok.
Poi migliora pure quelli. Regioni in generale non
la mia Liguria.
Fantastici. Sì,
la Liguria di Elisabetta Canalis. Esatto, era il Bova per la Calabria con regia di Gabriele Muccino,
da ricordare.
Sì, no, è enorme, infatti, i soldi spesi. No, assolutamente. Sentite, quindi Club Dogo, non so, io darei un tè politico, perché che dobbiamo fare?
In attesa di...
Aspettiamo. Anche loro, Italia, scusate, no? Scusate, Residence, sì, al Mediolanum Forum.
E niente, raga, quindi io adesso ho un ultimo nome in pagella, vai a vedere che fare. E il nome, raga, il nome del momento, come sempre in Italia, che ci ha un po' stracassato, però...
Anna Pepe.
Raga, stiamo parlando di Kanye West. No, no, Anna Pepe no, già abbiamo parlato, raga. Io voglio sapere chi è che ha scommesso, ok, sul fatto che potesse veramente fare un concerto in Italia. Ecco,
non solo ho scommesso, ho anche scritto ai fenomeni qua al tavolo dicendo: raga, ma li prendiamo i biglietti?
Andiamo, chi viene?
Ma raga, ma era uscita la pagina su Ticket One, non è che è un'allucinazione.
Sì, vabbè, anche sulla lineup al Coachella c'era, e poi...
No, ma si sapeva.
È vero.
No, anche perché... consiglio,
hai 40 secondi per salutarci, Montesi.
No, aspetta, consiglio all'ascoltatore e all'ascoltatrici, andate a cercarvi le conspiracy che Kanye West, quello che gira per l'Italia, non è lui. Ma vabbè. Così,
per entertainment è tutto coperto.
Assolutamente.
Voto.
No, voto zero, veramente. Ma non
Addirittura? È morto qualcosa?
È morto Montesi?
Vabbè, è andata così, raga. Voto zero, io ho capito. E niente, questo era il prof Montesi con la sua nuova rubrica che, sarò sincero, somigliava molto alla vecchia rubrica.
la gente non lo capisce. Se.
Vabbè, però abbiamo un'altra rubrica che invece è nuova ed è specificatamente concepita per questo. No. Una rubrica con cui vinciamo, perché in questa rubrica noi ci balliamo la fresca, perché le viole, che sarebbero le 500 euro, ci scottano in tasca e alla fine qualcuno, se vince, passerà alla cassa. Ti è piaciuta questa?
Bellissima.
Meme di Filippo Champagne, nebbio a parte, meme che peraltro non fa più ridere, ma questa è un'opinione mia personale. Visto che parliamo di scommesse, abbiamo preso 7, non so se sono 7,
5.
No, sono 5. Abbiamo preso 5 dischi usciti negli ultimi 15 giorni, 15 o 20,
e adesso sono diventati tipo un mese e mezzo.
Sì, poi entro attenzione, ma mi dice che ho ribalto la birra. Ciascuno questi 5 dischi, ciascuno di noi deve decidere qual è la classifica dei dischi più in alto su Billboard. E quando ci ritroveremo, cioè in tempo per la pubblicazione il 20 del mese o il, sì, il 10 insomma, o il 30, perché usciamo il 10, il 20 e il 30 del mese, chissà se sarà vero poi.
Verissimo.
Se sono davvero in questo ordine, chi perde paga la pizza a chi ha vinto, perché il gioco è una merda, ma non dovete, e non dovete farvi fottere il cervello.
Ma la pizza si può sempre giocare.
La pizza si può giocare, non sono soldi, cioè ha un valore economico, però sì.
E sottofondo potrete forse
la sigla del gioco del momento.
Si chiama I Bet.
I Bet, io lo guardo.
Scommetto che tu Arctic Monkeys
avevano ancora le chitarre degli Arctic Monkeys.
Perché ha detto fantagare. Questo disco è una bomba.
No, beh, sicuro, però. Anche, allora, quelli, anche gli ultimi.
I titoli dei dischi e l'artista.
Vai. Come funziona? Chi indovina cosa? Cioè...
posizionamento.
Ok.
Da 1 a 5 dovete dire come sono posizionati.
Chi si avvicina di più ha vinto una pizza.
Yes. Allora, i dischi sono Olivia Rodrigo, Guts, The Streets, che sono tornati.
Che Darker... è uno solo in realtà.
Sì, vabbè, lui, Mike Skinner. È no, tornato. Spero che abbia il DJ con cui facevano i The Streets. No, no, è solo lui.
Sì, ma sì, come temi in pala.
Esatto. Vabbè, ok, allora mi ammazzo.
Bravo.
The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light. Titolo bellissimo, molto il disco bello. L'ho ascoltato. Boh. Troy Sivan, Something to Give Each Other. Questo è uscito veramente, sono sicuro, sì, ne ha parlato in mille. Boy Genius, The Rest. Ho visto anche Anthony Fantano che ne parlava, quindi non mi cagate il cazzo, sono sicuro.
Giustissimo,
che
però è un EP.
È un EP, sì.
Però va bene, va bene, va bene.
Comunque è un'uscita.
Ok. Drake, For All The Dogs, anche questo è uscito, non mi direte di no. Va bene.
Assolutamente sì. Mm. Vabbè, parto io. Io dico, numero uno tra questi, Troye Sivan. Numero due... Drake, numero 3 Olivia Rodrigo, numero 4 Boy Genius, numero 5 The Streets.
Okay.
Io dico la stessa, ma con Drake al numero 1, Troye Sivan 2, Olivia Rodrigo 3, Boy Genius e
The Streets.
The Streets, scusami.
Anch'io sono come Giannis, quindi okay. Drake al numero 1. Stavo pensando Olivia Rodrigo numero 2.
Sì, che poi al numero 1 sarebbe, cioè, numero 1 tra questi 5, sì, ricordiamo, sì, non è che sono, sì, cioè, sì, non è la top 5.
No, ma tutti, tranne noi.
No, ma credo che Drake sia il numero 1 in assoluto.
Allora, il più in alto è Drake anche qua, in terza posizione. Olivia Rodrigo al settimo posto, Troye Sivan rientri,
Poi che,
Genius,
okay. The Streets penso che sarà millesimo. Sì. Comunque vabbè,
non
è ultimo.
The Streets non c'è, quindi fuori. Ok.
Entra. Non ha vinto nessuno, però si sono avvicinati di più il mangio.
Credo.
Ma cos'è sta?
La sigla di Scommettiamo che aveva senso metterla. Questa è la rubrica Scommettiamo che.
La montiamo dopo.
Al contrario. Scommettiamo che. Puntini puntini domanda. Vabbè, questa era la sigla di Scommettiamo che, perché mi piaceva mettere.
Rip Fabrizio Frizzi.
Ma minchia. Sempre.
Poverino.
Ciao Fabrizio, ti amo per sempre. Tu e Lamberto Sposini.
Tanto che non abbiamo parlato tantissimo di musica. Andiamo a far ascoltare qualcosa da qualche colonna sonora di film ambientati a Las Vegas.
Che è vero, è vero, sì, è vero.
Io vorrei proporre dalla colonna sonora di 21.
Sì.
Diciamo anche un po' un attimo il contesto di 21. cioè un minimo.
Vabbè, ambientato a Las Vegas, esatto. Ragazzi che contano le carte e giocano a blackjack,
a blackjack
come l'avvocato, perché, a differenza dell'avvocato però vincono soldi. Fanno parte di un team capitanato da Kevin Spacey, che poi alla fine li incula, scusate per lo spoiler, ma è un film di 20 anni fa letteralmente.
Sì, ormai sì.
Sì, 2008.
In cui c'è appunto
una bella colonna sonora.
Una bella colonna sonora con gli MGMT che stiamo ascoltando adesso, Time to Pretend, che tra l'altro penso sia proprio utilizzata nella scena iniziale di apertura proprio del film.
Un pezzo che possiamo dirlo tutti senza uno dei pezzi
più belli
pop, posso dire pop, più belli sempre, sempre, perché questo è un pezzo che ha segnato una generazione, un genere, un movimento, la musica fatta col computer, qualsiasi cosa. Questo è un pezzo da...
Ma vogliamo parlare della qualità degli MP3 su YouTube? Ma senti come si sente bene, Fia.
Fuck with the stars. Senza tempo, come si dice in questi casi.
Sì, questo pezzo...
E c'è anche un altro pezzo che è diventato incredibilmente iconico di una one hit wonder band, potremmo definire, che sono Peter, Bjorn e John con Young Folks.
Bello è bello,
è quella lì?
Una canzonetta.
Sì, è una canzone che forse vedrei molto meglio oggi su un ipotetico TikTok. Cioè la vedrei, sarebbe più plausibile che uscisse oggi, esploderebbe oggi.
Tipo, che ne so, oggi. Un bel trend di qualche Gen Z,
esatto, qualche
che va al supermercato e ruba nelle borsette delle vecchie palle.
Vado, ormai
mangia
Inter.
Però mi sono spunto mica.
Esatto, questo però è stronzo, vedi. Se parla a caso, però vedi che poi quando c'è c'ha le idee in aria.
E niente, siamo in trend.
Appunto, parte della colonna sonora di 21. Invece no, un altro film che secondo me ancora oggi, nonostante sia del 2019-2020, che... in qualche modo, non dico che abbia segnato una generazione, per carità, però che ha segnato un po', è stato Uncut Gems.
Sì? Cioè, ripetilo, scusa, con una pronuncia più...
Uncut Gems.
Sai che non l'ho mai visto?
Dovresti rivederlo, perché è anche tra l'altro un film che...
Cioè, Adam
che...
Sandler, forse nella sua migliore prova attoriale dopo Crazy Punch Drunk Love, si chiamava, credo il film.
Mi è piaciuto anche in The Meyerowitz Stories.
Non mi ricordo.
Che di no,
vabbè, comunque, in italiano Diamanti Grezzi.
Funny Scusa. Guys era l'altro in cui Adam Sandler era molto bravo.
Però qua veramente che fa il ruolo di Howard, appunto. Sì. No, parliamo di questo film qua, perché comunque c'è del gioco d'azzardo, ma soprattutto verso la fine, non spoiler, c'è una grossa scommessa. Però la colonna sonora di questo film qua è stata tutta la host proprio, non le canzoni che compaiono durante il film, che sono altre. È stata tutta curata da Daniel Lopatin, che... per noi è tipo Gesù Cristo.
Si chiamano canzoni originali in quel caso. È comunque la host.
Ah, ok, scusate.
Sì, però è vero che non è... non sono le canzoni originali dentro la soundtrack, non sono in questo album.
No, cioè queste qua sono tutte canzoni originali. Poi ci sono quelle che compaiono.
Scusami, le canzoni già edite.
Ok, vabbè. Comunque, Daniel Lopati, in arte One Tricks Point Never, che magari, cioè, giustamente vedete.
Bellissimo nome da farmaco, tra l'altro.
Esatto.
Sono sotto Lopati, scusate, non capisco un cazzo.
È vero, quello è bello. Niente, chi non lo conoscesse, vabbè, produttore e comunque musicista da oramai una quindicina d'anni, negli ultimi anni è, diciamo, colui che ha creato il suono di The Weeknd, di After Hours e di Dawn FM. E quindi...
After Hours, non quelli di Manuel Agnelli.
Esatto.
Esatto, no, il disco e poi anche Charlie XCX e...
XCX.
Sì. E... è un artista che dovete recuperare, specialmente Replica e Air Plus 7, dischi dei 2000.
Ma anche gli ultimi, è una tua opinione. A me, personalmente, piace moltissimo Age of
2018.
Sì, quello, Magic 103 Point Never. Sì, sì, sì.
Magic 103 Point Never. Magic,
va bene,
quella roba lì. E vabbè, comunque, artista incredibile, che probabilmente non conoscete, quindi. Se appunto vi è piaciuto The Weeknd degli ultimi 3-4 anni,
come potete sentire, questo disco è altrettanto pop, diciamo.
No, beh, molto ambient,
4 minuti,
però è molto ambient anni 80, che comunque sono...
Vabbè, ma queste comunque sono le musiche del film, no? Ma queste musiche
sono
del film.
Beh, c'è da dire che l'ultimo disco che è uscito questo mese, che si chiama Again,
sì, è molto...
le sonorità sono queste, comunque.
recuperate Daniel Lopatin e tutto quello che ha prodotto, fatto e tutto quanto quello che ha creato da quelle sue manine bellissime. Perché live 10 anni fa lui suonava con una scatoletta di plastica in cui dentro non si sapeva cosa ci fosse, cavi, computer, cose.
C'era dentro un iPad.
Probabile, probabilissimo.
E vabbè.
Anche... Beh, c'è anche, scusa, adesso che mi viene in mente, c'è anche Lock and Stock, che è uno dei film più belli di Guy Ritchie, quando si pensava che Guy Ritchie potesse diventare un regista della Madonna, poi vabbè, dopo The Snatch è morto. Lock and Stock, appunto, il film, e c'è tra le canzoni, è un film sul poker clandestino da bisca, qualcuno perde i soldi, succede un gran casino, la solita velocità della regia di Guy Ritchie, è bellissima, ci sono gli Stooges, con I Wanna Stooges. Be Stooges con I Wanna Be Your Dog, e la sentiamo, sì, cazzo, la musica vera.
Scusa, ma il cantante degli Stooges sembra hip hop.
Sembra.
Ha fatto una battuta.
Questa era un po' la risata spiritata, sì, di Halloween.
Manca poco. Quando registriamo, probabilmente quando usciremo sarà già passato.
E se non mi sbaglio, ti dirò una cazzata probabilmente perché il film non lo vedo da tanti anni. Quando parte questo pezzo, il tizio scopre, perde un botto di soldi, sbocca perché ha capito che non riuscirà più a saldare il debito e quindi ha una crisi.
E questi erano gli Stooges. Benvenuti a Radio Rock and Roll.
Bentornati a Virgin Radio. Sono Paolo Maugeri. Classica.
Terza volta che fai questa cagata. Sì.
Potremmo sempre bella.
Prima o poi qualcuno si incazzerà e poi non farà più ridere.
Paola, vuoi venire al podcast? Ti aspettiamo.
Potremmo, dovremmo fare un episodio su canzoni associate a band o artisti che sono assolutamente non in linea con quello che fanno di solito. Tipo,
vero,
se dico Iggy Pop, la gente pensa Passenger.
Sì.
Che se pensi alla discografia di Iggy Pop, è tutto tranne quello.
Non saprei, raga.
O Bjork.
Credo di conoscere solo quella canzone.
Bjork, It's All So Quiet.
Sì, quello, sì, quello
ecco, sono un sacco di pezzi.
Bjork sarebbe molto bella nella sfera di, sì, Las Vegas.
Aphex, sì, Twin con April 14.
Sì.
Tutto tranne
April
quello che
14.
Sì, aprile, 14 aprile. niente, però vabbè, questo magari ne parleremo in un altro episodio.
È vero, però bello spunto.
Bello spunto. Vabbè,
che ci rimane da dire? Abbiamo la nostra solita rubrica finale.
Due momenti. Qui teniamo una rubrica che è sempre la solita, che abbiamo chiamato con molta fantasia giro di tavolo. Lasciatemelo introdurre però questo giro. Posso?
Devi.
Devo. L'avrete sentito, la premier, anzi la primo ministro Giorgia Meloni ha lasciato pubblicamente su X, FKA Twitter, il suo compagno Gianbruno. Però siccome questa puntata è sulle scommesse e poi migliora, parla di musica, volevamo fare una puntatina sulle coppie musicali che non mangiano il panettone secondo noi. Ciascuno ne dice una e se qualcuno indovina, e questo lo sapremo, vince un'altra pizza.
Mamma mia, fantastico.
La prima,
però stato... nessuno ha vinto niente.
No, no, Beppe, Beppe, cioè Giuseppe...
Ma io veramente sarei nel periodo no carbs. Cosa dico, un seitan?
Puoi prenderti la pizza, quella con il fondo
la
di
farina di camomfiore.
Di camomfiore.
Esatto, buonissima.
Prego, iniziamo da Chris.
Ah, così, tra l'altro mi è venuto in mente, suggerito da Gianni, spero di non averlo rubato a nessuno. Tra l'altro questo è del mio sangue, se dovesse interessarti. io dico Rihanna e ASAP Rocky.
Perché? Che hanno, attendono un secondo nascituro?
Perché, allora...
Perché avere dei figli ha sempre impedito le separazioni.
No, però dico, nel mentre.
Secondo me lui è innamoratissimo. Lei mi dà l'idea di una che secondo me tra un po' si stanca.
Ah, però ma... posso dire, cioè, questo è un gioco, ovvio, cioè, che speriamo che tutti rimangano per
io
sempre.
Io credo nell'amore eterno e spero però, che vivano, sì, per sempre insieme. Però
si scherza.
Era per collegarsi all'attualità della separazione, certo, tra Giorgia Meloni e Gianbruno.
Rihanna, secondo me, no, ci nasconde qualcosa. C'è sempre quella rietta un pochino di persona non soddisfatta del tutto.
Ma non era lui invece quello?
No, lui è sottone, secondo me.
Che dicevano che l'aveva tradito.
Beh, anche perché comunque, cioè, anche lì pensando all'età, ASAP Rocky ha qualche anno in meno.
Casanova.
ASAP Rocky. Magari l'ha sempre vista come Rihanna, sì, sì, quella, sì, là, esatto, quindi magari, esatto, può essere un po' più. Vabbè, ci sta.
Giannis, dì la tua invece di commentare.
Io, vabbè, siccome allora è ancora un po', come dire, questa relazione è presunta, però cioè? È che non si sa ancora se è una vera relazione.
È ufficiosa.
Ah. Esatto, è ufficiosa. Non, ci sono un po' di cosine in ballo, perché di 5 giorni fa è freschissima. È Damiano dei Maneskin.
Ah, come no.
Come sempre con Dove Cameron, che è
anche detta Dove.
Dove. Ah, giusto, Dove. Chi è Dove Cameron, Beppe?
Che ne so.
Vabbè, è questa... Non so, c'ha 100 milioni di follower su Instagram. Che cazzo ne so.
Attrice e cantante.
Attrice è una uscita da, non da Disney, da Disney, dall'altro.
Disney
da
Plus.
Quella roba lì. E vabbè,
attrice
però...
e cantante statunitense. È nota per aver Grazie. Interpretato un doppio ruolo nei panni degli omonimi personaggi nella sitcom per ragazzi Disney Channel, Liv e Maddie. Cioè, interpretava tutte e due le gemelle.
È tipo Lindsay Lohan nel film in cui faceva le gemelle, però sì. Era solo lei.
O Miley Cyrus.
In Anna Montana,
esatto,
cioè due personaggi, non sapevo. Per sì. I quali questi personaggi, queste interpretazioni, ha vinto un Daytime Emmy Award come miglior interprete nella programmazione per bambini e per aver interpretato Mal nella serie dei film
Mal dei Primitive
nella serie film Descendants.
Comunque, secondo me non arrivano a Natale, anche Panettone, perché sono quelle robe lì. Ma Damiano si è appena lasciato con una storia pluridecennale con
Giorgio Soleri.
Esatto, e quindi ho detto, boh, magari questa qua, se è una relazione effettivamente vera, a Natale...
A proposito di Soleri, qual era il vostro Solero preferito?
Io non mi ricordo, a me piaceva quell'arancione, ma non so...
Quello arancione, perché quella palline era quello dei tamari. No. Infatti, perché lui è di sono il tamaro di merda.
Aveva dei fan accaniti, sì. E anche degli hater della Madonna.
I tamarri.
Erano buonissimi. Sì, era un po' da tamarri.
Era da Riviera.
Anche mangiarlo così dal corpo. Sì,
bravo. Fantastico. Era da Riviera Romagnola.
Sì, sì.
Cioè,
sì,
comunque vero, da Riviera vero. Adriatica, scusa.
Vabbè, yeah. Proseguiamo.
Adriatica, mangia. Chi?
Mangia, cosa dici?
Io la sparo grossa per due motivi. Uno, perché non conosco coppie famose. E come due, no? Perché...
Una già menzionata.
Perché direi. Le scommesse.
E allora mi sa che abbiamo
perché la ludopatia sale.
Perché le scommesse o le fai pesanti o te ne stai a casa. E io quindi dico Fedez e Chiara Ferragni.
No, avrei detto.
Sì, tempi... ma scusa, ma lei non è cantante.
Ma non è musicale la
Guarda.
Copia,
beh, lui è musicale. Lei
ha fatto una canzone.
Aspetta.
2 ore fa quando mi ha detto, cazzo, io devo ancora fare, devo trovare la risposta per il giro di tavolo. Mi fa, guarda, scommetto che il Mangia sicuramente non ha capito il brief e viene fuori con una coppia di cui uno, almeno uno dei due, non è cantante.
Beh, però lei ha fatto Sanremo e una canzone. Operazione
avviata. Quindi va bene, la canzone automatica. Va bene, dai, accettiamo.
Ti sei salvato in corner.
Forse la miglior canzone di questo episodio di Poi Miglior.
Paris Hilton.
So che hanno appena preso casa questa bellissima
La stanno costruendo da 5
preso
anni.
Hanno cominciato a pubblicizzarla in modo insomma un po' più consistente. Questo bellissimo
anche lì,
nido d'amore.
Immediatamente tutti i interior designer sono diventati
50 metri quadri a 1000 euro al mese. E quindi niente. Secondo me i tempi sono maturi per una separazione.
Beppe.
Vabbè, io ho giocato. Io non so neanche se stiano ancora insieme, se adesso sincero. Però Beyoncé e Jay-Z
stanno insieme. Sì, dai,
secondo
sì,
me stanno insieme così tanto.
Tu hai proprio cercato coppie musicali. Sì. Prima Jay-Z, secondo me si lasciano.
Non c'è niente di male. No, però. Stanno insieme da tanto, hanno attraversato già una crisi abbastanza importante. Mi ricordo che c'erano indiscrezioni sul fatto che lei si era un po' presa male di qualcosa, che non so bene cosa fosse.
Bella questo tuo intervento. Non lo so, un a caso, non so, ci sta. Crazy Love Rip.
Esatto.
Ma devono fare le residenze a Las Vegas.
Saranno infatti, insieme solo per soldi.
Ho appena scommesso che fanno la bella Las Vegas, tu scommetti che si lascia.
È andata così.
Detto ciò, quindi chi vincerà lo scopriremo il 1 gennaio 2024.
Esatto.
Perché al 31 va ancora. Esatto.
Ma parlando di coppie che scoppieranno,
sì?
Ce n'è una che potrebbe sciogliersi, in cui almeno uno è un musicista, e il motivo potrebbe essere un libro. E stiamo per introdurre una nuova rubrica all'interno di Poi Migliora. Stiamo per lanciare il Poi Migliora Book Club.
Cioè, andiamo un pubblico intellettuale.
Cioè, comunque è vero, una roba di cui non abbiamo mai parlato, a parte
perché nessuno legge.
David Foster Wallace.
A parte Infinite Jest, che lo usavamo come
tenere aperta la porta
a casa del Mangia, non abbiamo mai parlato di libri.
Per creare corrente, perché a casa del Mangia c'erano 45.000 gradi.
Quindi è vero, abbiamo introdotto questa nuova, abbiamo fatto comunque un sondaggio, un'indagine sui nostri ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo capito che...
Ma quale indagine? Ma che cazzo? Ma infatti, dai, chiamiamo Ilaria.
Dai, cercavo di... Vabbè. Comunque, diamo il benvenuto, adesso risponderà un attimo, a Ilaria, contributo di Dire Ways da secoli, che introdurrà questa nuova rubrica sui... Come si chiama?
Sui libri, quelle cose dove ci sono scritte le parole.
Grande Ilaria!
Che bello, però questo rumore non cambierà mai.
Buonasera.
Welcome. Stiamo, vorrei break the ice, dicendo che Ilaria è una delle penne, non penne, professionali, diciamo, più importanti del panorama musicale italiano.
Ma anche della letteratura. Io molto fan della sua pagina Late Twenties, che invito tutti a seguire.
Vero.
Spiegalo bene, come si pronuncia?
Late Twenties.
Ok.
Tipo la parte finale dei vent'anni, possiamo dire.
Ilaria Luzzatto Fegiz, giusto? Luzzatto Fegiz mica è una penna che scrive di musica in Italia.
Mai. Quello che bocciò la Pausini.
Sì, vabbè, scusate.
Reference
mia da boomer, scusate.
Quando ho cominciato dicevano, ma sì. Ce l'abbiamo ancora, basta, togli.
Basta. Chissà quanto dura. Ma basta!
Fa ridere solo te questo.
Allora, perché si chiederanno le persone che ci ascoltano, abbiamo chiamato Ilaria?
Abbiamo detto che ci sarà forse una coppia che potrebbe scoppiare prima della fine dell'anno a causa di un libro. Vuoi dirci qualcosa in più?
Giusto. Io sì, in realtà volevo parlare di un po' di coppiette, perché ne ho più di una. Io non so se le avete già dette, però le mie due le sparo prima di questa.
Vai.
Allora, secondo me, numero uno, Win Butler e Regine, che si lasciano prima di Natale, perché lui si inciuccia, lo so, anche la figlia del montatore del palco, quindi lei ha una certa sbotta.
Vero.
Ma chi sono?
Si mollano.
Arcade Fire.
E basta.
Arcade Fire. Ma lui non era stato coinvolto?
Uno scandalo, sì, appunto per questo motivo.
E poi seconda, io dico James Blake con la Jamil, che non so bene cosa faccia, ma secondo me sono obiettivamente troppo belli, quindi spero che finisca presto, anche perché il disco di James Blake che ha prodotto lei, anche no, me, cioè, per mia opinione.
Non le manda a dire, Ilaria Luzzatto Fegiz!
Comunque io ero qui solo per parlare di Justin Timberlake, in realtà, perché oggi esce The Woman in Me, l'attivissimissimo memoir di Britney Spears, di cui si parla da mesi, e siccome, sorpresa, la news è che Justin l'avrebbe costretta ad abortire a 19 anni, perché lui, da buon golden boy della Disney, non aveva voglia di avere un figlio, secondo me, io dico che Justin Timberlake e la compagna Jessica Biel si mollano, perché la Biel... reference alta, mi viene da Settimo Cielo, è una serie TV tutta ciellina, che avevano 18 figli, il cane, bla bla. Quindi non mi accetta, secondo me, il compagno che mi fa abortire Britney Spears.
Detto che,
dico che anche loro,
compagno tossico,
il
diciamo,
protagonista maschile di Settimo Cielo è stato poi coinvolto a sua volta in uno scandalo legato alle molestie sui minori. Sì.
Sul serio?
Sì, il pastore, ma, giustamente.
Ma quale? Ah, il pastore, sì, non Simon, cioè, quello che aveva il taglio a scodella.
No, okay. No, quello il Jesse McCartney di, sì, di Settimo Cielo.
Esatto. So che voi parlate di scommesse, io ho un disco però su cui non avrei scommesso un euro, che mi ricollega poi ai libri, visto che io sono qui per questo praticamente, è quello dei National, l'ultimo dei National secondo me, perché pensavo che avrebbero, li pensavo ormai bolliti dopo First Two Pages of Frankenstein, che... molto me. Ottimi single, dai, featuring non a caso, ma tutti fatti con giudizio, e quindi il book club di oggi riguarda non un libro, ma alcuni dei libri preferiti dal buon Matt Berninger di National, che a dispetto un po' dell'allure che ha da prof di lettere, un po' editor di Adelphi, così, non è che sia tutto sto gran lettore, l'ha detto lui, non lo dico io, l'ha detto lui. La vera lettrice è la moglie, che vabbè, scrive per il New Yorker, co-scrive i pezzi dei National, esatto, da una vita. Sì. E i suoi libri preferiti sono infatti tipo un po' un mix tra quelli Sad Hot Girl Books, ma anche un po' Nino Sarratore, quello che cerca di sedurre un po' con la cultura alta.
Nino Sarratore è il protagonista tossico dei romanzi di Elena Ferrante, giusto?
Giustissimo. Nino Sarratore, Homme e Merda.
tossico esatto, nel senso che è un malessere, non che è un
uno che assume,
esatto,
non un tossico dipendente,
esatto.
Ho messo Weird Goodbyes,
molto bella, molto bella.
Bon Iver dei The National,
molto bella. Su questa sparo libro di Berlinger abbiamo numero uno Richard Powers, Il sussurro del mondo, vince il Pulitzer nel 2019, è un tomo che ammetto che io non ho mai letto, ma che è l'utente medio e lo ammetto, è il primo, lo ammetto, però l'utente medio di Goodreads dice che è una saga familiare capolavoro, ma anche un rant in cui si parla molto di alberi, quindi io qui non lo so, sospendo il giudizio.
Cristoforo sta facendo vedere il tomo
a favore di Camera.
Sospendo il giudizio. Altri due sono due classiconi, sono L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera e Il grande Gatsby di Fitzgerald.
Pazzesco.
E qui il prof Montesi mi smentirà se sbaglio, ma comunque sono materiale tipico del tossichello indie barra appunto Nino Sarratore. Poi vabbè, sentiremo Montesi il se vorrà smentire.
Esatto. È un libro da... vabbè.
Motiva Ilaria, perché...
Spiegami perché.
Un po' sì, dai. Più L'insostenibile leggerezza dell'essere, un po' da tossichello indie, ma anche Il grande Gatsby, comunque io lo vedo un po' quel classicone che è da tossichello che però ti vuole spiegare anche un po' la vita.
Quello no, che ogni tanto fa l'indie, ma poi va a sciabolare in discoteca.
Non lo so, io l'ho sempre letta come l'antonomasia della storia del sottone, cioè il prototipo di tutte le storie dei sottoni della storia.
Sì, però fa figo aver letto Il grande Gatsby, no? Non solo
conoscerlo. Ho capito, però... cioè qua stiamo parlando del lettore del grande Gatsby, esatto, non intanto, sì, non tanto del libro.
Sì. No,
un po' come chi legge
lettore,
David Foster Wallace.
Legge poi.
Esatto.
Lo mette in libreria.
Ogni riferimento a persone cose è puramente casuale.
Attenzione che sono nella fase Carrer.
Ultimi due. I due libri presenti in ogni santissimo carosello della Sad Girl Books sono Lolita di Nabokov e Just Kids di Patti Smith. Questi sono i librettini preferiti di Berlinger, a quanto pare, a quanto dice lui nelle poche interviste che si sono trovate. L'ultima cosa che vorrei dire, poi finisco questo TED Talk, è che per chi ama i National e i librini, è nato tipo da pochissimo un book club che si chiama Sad Dead Book Club. Praticamente è tipo un gruppo di scellerati, penso americani, ma non è che ho approfondito tanto, devo approfondire, che ha creato questo club del libro in cui si leggono tutti i romanzi, romanzi, saggi, bla bla, che hanno delle vibes simili a quelle dei dischi dei National.
Comunque,
visto che sono appena partiti.
Scusa se ti interrompo.
Vai, spara.
No, dalle pure sulla voce. No, vai avanti.
No, scusa, hai ragione. Prima finisci, poi dico
no,
questa cosa. Scusa se ti interrompo. È che lui ha dichiarato che quando non ha l'ispirazione, prende dei libri, li apre a caso e legge delle frasi dei libri che gli danno a un certo punto una vibes particolare,
vero.
E comincia a scrivere.
Motivo
ho
per
letto
cui
questo.
Per l'ultimo disco si chiama First Two Pages of Frankenstein.
Esatto, infatti l'avevo letto anch'io.
No, sembra un po' quel discorso che faceva, che ha fatto Rick Rubin riguardo a System of a Down, di Chop Suey, la famosa canzone di Wake Up! Wake up! Wake up! Quando c'è In Your Arms Forsaken Me, quel pezzo lì, Rick Rubin, produttore della canzone di System of a Down, ha detto: io non so che parole mettere in questa canzone. Ha aperto un libro a casa, ha trovato queste parole e le ha fatte
Va
cantare.
Aneddoto interessantissimo, grazie per aver dedicato.
Non
per
verrà assolutamente
no, però invece è interessante. C'è il libro di Rick Rubin, quello che è uscito, che trovate
The Creative Act.
Bravo. Quindi, recap dei 5 libri che ci consigli oggi.
Esatto.
Richard Powers, Il sussurro del mondo.
Molto bello, letto da me.
Insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera, Il grande Gatsby di Fitzgerald, Lolita di Nabokov e Just Kids di Patti Smith.
Pazzesco. 4. Ma Patti Smith, scusate,
scusa,
più quello di Britney Spears.
Sì, esatto, c'era quello di Britney Spears prima, che è uscito,
di Spears,
appena uscito, che dobbiamo ancora sfogliare.
È uscito oggi, ho letto gli spettoni su Vanity Fair, e
mi sembra sufficiente.
Ed è sufficiente così, esatto.
E basta così, non mi aspettavo niente, ma sono già delusa.
A bombazza, quindi... Un grazie per il momento a Ilaria.
Enorme, grazie.
Gigante. Ma ti faccio una domanda io. ti va di tornare ogni tanto, cioè ogni tanto, ogni puntata?
cioè sempre
a dirci qualcosina di acculturato, dato che qua la cultura se, latita.
Se me lo chiedi così, sì, faccio la quota rosa.
All'avvocato non si può dire di no.
No, la quota, la quota brava, cioè esatto. La quota giusta.
Beh, che gesto carino.
Ah,
che
fenomeno. Guarda, veramente.
Madonna mia, cioè, si può fare, figa.
Grazie Ilaria, a presto. Baci e abbracci.
Ciao.
Buonanotte, ciao.
Questo non so se fa parte sempre del giro di tavolo o è
fa
un,
parte,
giro di tavolo reloaded.
Remastered.
Abbiamo pensato di concludere la nostra puntata pensando alla conclusione dei rapporti, che molto spesso sono conclusioni di tipo doloroso.
E ci siamo
soprattutto quando ci si è amati tanto. Comunque, al di là di queste cazzate, ci siamo chiesti quale potrebbe essere una breakup song.
Qui.
Però, attenzione, quando uno dei due ha fatto il malandrino. Cioè non la breakup song, oddio stiamo male, non ci amiamo più, eccetera. Quando uno dei due, insomma, non si è comportato tanto bene.
Un po' una merda, diciamo.
Esatto. Anche se gli analisti direbbero che in realtà nessuno si comporta mai veramente male, ma a parte queste cose. E quindi vorrei girare ai miei complici di serata questa domanda. Parto io con la risposta oppure
parte Chris.
Gli altri? Ok, Chris. Così,
perché vabbè. Mi avete fatto caricare le tracce in questo ordine.
Giustamente. Allora io dico una canzone che molti forse potrebbero interpretare come una canzone d'amore, perché comunque ha una melodia molto dreamy, potremmo dirlo, anche un tono abbastanza allegro, che è Dreams dei Fleetwood Mac. E forse non tutti sanno che in realtà è una canzone che descrive un po' la fine dell'amore tra Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, che facevano entrambe parte della band, ed è un po' come Stevie vedeva la fine di questa relazione, in cui effettivamente dice tu vuoi la libertà, vuoi essere libero, vuoi andare probabilmente con altre ragazze, però stai attento che di tipe come me probabilmente non ne trovi più, e quindi potresti trovarti solo e la solitudine potrà farti male.
E lui poi ne ha trovate di ragazze come
penso
lei?
Penso di sì. No, forse come lei no, perché Stevie Nicks è unica, però
vabbè, ne ha trovate.
Sì.
E la canzone è questa, forse ve la ricorderete.
Sì.
Per mille motivi.
Ad accompagnare un TikTok di un tizio che a ridosso della pandemia andava con la longboard e si beveva un succo Ocean Spray, credo, ai mirtilli.
Tra l'altro, per fare così, per collegare il tutto, il testo a un certo punto dice "Players only love you when they play". E parlando di scommesse.
Bella, no, l'ho capita, l'ho apprezzata, ma secondo me il silenzio era il miglior modo di apprezzarla. Giannis.
Era un silenzio assente.
Allora, ovviamente, come ad ogni giro di tavolo che si rispetti, c'è qualcuno che non capisce la comanda, in questo caso io, che ho messo una canzone.
La comanda.
La comanda, l'ordine.
Del ristorante.
C'era l'ordine.
Ah, il riferimento era quello, scusami.
Che ho capito semplicemente una canzone da ascoltare quando ci si lascia, si viene lasciati, si lascia, quello che è.
Sì.
Ed è Without You, di Tobias Gesso Jr.
Questa qua.
Esatto, che sentite in sottofondo.
Che bella.
Chi piace, è un disco di una decina d'anni fa, passato forse un po' in sordina nel mondo mainstream, però molto toccante, molto, molto John Lenniano.
Sì, tant'è che infatti
John Lenniano,
se non sbaglio, è vero,
Lennoniano.
È un disco comunque tutto pianoforte così, questa canzone qua in particolare si chiama appunto Without You, potete immaginare perché. Bella pesantina per piangere. Non devo dire che fa piangere.
Perché?
È bannato oggi per piangere.
Basta, hai perso la pizza che...
Ho perso la pizza. Niente. Vabbè, comunque ascoltate la canzone, è molto bella. Di un disco molto bello. I can do
without you. L'ho visto al Primavera Sound.
Vabbè, tu dici che ha il cazzo di John Lennon. A me sembra la cover band di John Lennon.
Sì,
però
abbastanza.
È un modo di dire...
Colpa mia, scusate.
È una useful expression.
Avvocato, difenda la sua scelta.
Ragazzi, ha studiato su Duolingo.
Va bene, la mia scelta è abbastanza basic. E la perfetta breakup song per l'uomo, diciamo, che si è sentito un po' tradito, è Brava di Vasco Rossi, 1981, Siamo solo noi, l'album, che è l'album di Incredibile Romantica. E la curiosità è che non è vero che questa è la canzone dedicata a Barbara D'Urso. Non è vero, questa è una canzone dedicata a Paola Panzacchi, che è la stessa destinataria di Incredibile Romantico e di altre canzoni, che era una nota femminista della Bologna di quegli anni. Con la tua logica di calze nere.
Vabbè, a questo punto colgo l'occasione per consigliare il Super Vissuto, il documentario Netflix su Vasco Rossi, che a me è piaciuto parecchio. È inutile che abbassi da lì, perché tanto, tanto il volume nel master non si abbassa.
Ho capito, ma era alta in cuffia, dava fastidio. Certo.
Ascoltate Vasco Rossi, cazzo.
Infatti basta. Allora, chiudiamo su... perché qua rischiamo di pestare delle robe che non va bene. Niente, vi dico qual è la mia breakup song più recente, in realtà, che a me piace ascoltare. È una canzone, secondo me, abbastanza speranzosa, in verità, rispetto al futuro delle relazioni finite o che stanno finendo. È di un gruppo che io non conoscevo, che si chiamano Alabama Shakes, disco che è Sound and Color. E il pezzo che ho scoperto tramite una mia collega che si chiama Claudia, che fa la DJ per Burro Studio, tra le altre cose, con uno pseudonimo. Comunque, il pezzo è questo, si chiama Miss You, ed è, secondo me, una delle robe più commoventi che...
Ha un autore?
Sì, gli Alabama Shakes.
Ah, giusto, scusami.
Cioè,
non ricordavo già più di chi fosse.
Brittany Howard, Heath Fogg, Steven Johnson e Zachary Cockrell.
Sì, Alabama Shake molto...
Cock.
Alabama Shake molto bravi. Quel disco qua del 2015-16, boh, lui da. Gran bel disco. Sia apprezzato dalla critica che dal pubblico indie.
Sì, è piaciuto.
Molto, molto. Questo è finito... Anche tra i dischi, tra i migliori dischi del decennio, tipo così, in tante classifiche, a grandi linee, adesso non ricordo esattamente.
Vi chiederei se avete la pazienza di arrivare soltanto a quando inizia.
Potevi farlo partire nel momento giusto.
Brevissimo refrain.
Adios, 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 adios.
Vabbè, poi e ci avanti, facciamo un'altra
sempre spada. Bravi lo, cioè sempre sì, molto bravi.
Questo è veramente da sentire in eroina.
Eroina, sì.
Non condoniamo l'utilizzo dell'eroina, né io l'ho mai provata, però se mai la proverò a sentire.
Mangia, prepara un disclaimer per questo segmento.
E va bene. E niente, questa era in realtà la fine di questo episodio.
I'm yours.
Dovevamo mettere una canzone, non mi ricordo più quale fosse.
Quale?
Ti metto, la mettiamo alla fine. Potremmo mettere, come mettimi Florida, You Spin My Head Round, che è la canzone conclusiva del primo Una Notte da Leoni.
Esatto, Una Notte da Leoni.
Mai visto quindi Una Notte da Leoni.
Chiudiamo con questa.
Okay, avrei un aneddoto sull'unico addio al celibato al quale sono andato, ma non so se lo voglio raccontare.
E questo è il momento, e poi cosa facciamo? Tu lo racconti e poi a un certo punto... Iniziamo a togliere la tua voce, che così non si sente che cosa stai dicendo.
Ma in realtà, realtà non è niente di particolare. Però praticamente siamo andati a fare questo addio al celibato di un mio caro amico, noto dentista di Varese, una persona veramente importante.
E da qui inizia ad abbassarsi il volume.
E niente, avevo bevuto qualche cocktail di troppo e tornando a casa stavo cambiando i cazzo di CD nell'auto, sono finito sul muretto con la macchina.
Abbiamo preso il bullo, fratellino.
E la cosa divertente è che sono scoppiati tutti, andavo a 10 all'ora, sono scoppiati tutti gli airbag, ho dovuto buttare la macchina.
Tutto questo per dire che?
Che anche se avete preso il muro, fratelli, poi comunque
poi
alla fine
migliora.
Eh sì. Ciao ragazzi, non scommettete perché si perde soltanto. Questa è la verità.
Però potete scommettere
99 centesimi.
99 centesimi.
Che noi torneremo il 10, il 20 e il 30 del mese. E se non mettete quei 99 centesimi a scommettere, non torniamo.
Esatto.
Cacciate il grano.
10, 30, 20, 30 per tutti. per gli abbonati anche un
anche
po' di
dei
più.
Regalini in più, ovviamente. Grandi
anche
ragazzi.
Perché vabbè, niente, no spoiler, ciao,
sigla.
Non posso andare due insieme?
Sì, sì.
Voce così. Cosa?
Certo che possono andare insieme. Stanno andando.